Benvenuti o bentornati alla tradizione sarda, la tradizione musicale sarda e i suoi strumenti. Questa è la nostra terza puntata qui su Radiorama Sound e nell'ultima abbiamo concluso parlando dei membranofoni. In realtà è un argomento che vorrei un attimo ritoccare perché sono degli strumenti particolarmente interessanti e vorrei dare qualche dettaglio in più, anche perché poi successivamente andremmo a parlare degli aerofoni, che è sostanzialmente l'ultima categoria di strumenti che vedremo, anche perché è quella che racchiude forse gli strumenti più importanti, che sono i flauti, i derivati, quindi anche le launeddas, e perciò diciamo vorrei prima chiudere questo capitolo sui membranofoni per poi passare a quelli che continueremo anche nell'ultima, la quarta puntata. Nel frattempo vi ricordo anche che siamo sempre su Radiorama Sound, l'emittente dispone di un sito web che è radioramasound.it in cui trovate i nostri archivi con tutti i programmi ma anche le informazioni più generiche sulla programmazione. Dunque, come detto, l'universo degli strumenti a percussione e dei congegni sonori della tradizione sarda ci ha rivelato una straordinaria complessità, dove la perizia artigianale si intreccia indissolubilmente con la vita quotidiana, le celebrazioni comunitarie e l'esplorazione ludica durante il periodo dell'infanzia, quindi quelli di cui abbiamo parlato, cioè i giocattoli sonori. Ed è proprio che al centro di questo panorama si staglia l'area della Barbagia di Ollollai e in particolare il centro di Gavoi, che si distingue per una varietà senza pari di membranofoni, strumenti in cui il suono è generato dalla vibrazione di una pelle tesa, insomma. Stiamo parlando di tamburi. Ritorniamo subito nei tumbarinos, cioè i tamburi di Gavoi, che, come accennato in precedenza, si articolano in tre varianti principali che testimoniano anche la capacità di adattamento e di innovazione dell'artigianato locale e soprattutto la capacità di sfruttare in maniera eterogenea e dinamica le varie risorse del territorio. Il modello più comune di questi tumbarinos è caratterizzato da un corpo cilindrico sottile che spesso viene realizzato riutilizzando la struttura di vecchi setacci per la farina. Quindi parliamo di un diametro che si aggira intorno ai 40 centimetri. Sopra questo fusto vengono tese due membrane di pelle animale, solitamente di capra, sebbene non sia raro l'impiego di peli di pecora, di asino, scusate, o persino di animali differenti. Tra cui alcune fonti testimoniano anche l'utilizzo di pelli di animali domestici come quelle di cani e gatti. Un dettaglio di grande rilievo è il sistema di tensione. Nelle versioni più semplici, i tiranti passano direttamente attraverso fori praticati nella pelle stessa, mentre in una variante più complessa, definita con i cerchi, la corda di tensione attraversa asole di cuoio collegate a controcerchi in legno. Questi ultimi esercitano una pressione uniforme sui cerchi metallici dove è cucita la pelle, garantendo una stabilità maggiore a tutta la struttura del tamburino. Una terza tipologia, particolarmente affascinante per il suo legame diretto con l'ambiente naturale, è quella che utilizza il sughero di prima raccolta, noto come gardone. La particolarità di questo materiale risiede nel fatto che la corteccia asportata dall'albero mantiene naturalmente una forma cilindrica. L'artigiano deve intervenire in modo minimale, limitandosi a chiudere la fenditura longitudinale del sughero con legacci di salice o fil di ferro e a sigillare le porosità interne con della colla. La preparazione del bordo della cassa in sughero è fondamentale, la superficie infatti deve essere levigata con particolare cura per permettere alla membrana di aderire perfettamente, assicurando una vibrazione limpida e priva di smorzamenti indesiderati. Comunque, indipendentemente dalla tipologia, tutti questi tamburi presentano un elemento tecnico ricorrente, mutato dalla tradizione dei tamburi militari, ovvero una sottile cordicella tesa diametralmente, sulla pelle inferiore, quella che non viene colpita, diciamo. Stiamo parlando sempre di tamburi che vengono colpiti con dei mazzuoli. Questa corda ha una funzione acustica precisa poiché divide in due la superficie vibrante, permettendo la produzione di un armonico superiore che arricchisce il timbro dello strumento. La preparazione delle membrane segue rituali precisi che variano da zona a zona. A Gavoi, ad esempio, si predilige un metodo che sfrutta la putrefazione controllata, quindi la pelle fresca viene cosparsa di cenere impastata con acqua calda, arrotolata e sepolta per circa 10 giorni. E diciamo che questo processo facilita la rimozione del pelo e prepara la pelle a essere risciacquata, asciugata e montata. L'uso di questi strumenti raggiunge il suo apice durante il carnevale, quando gruppi numerosi percorrono le strade del paese in un rito sonoro, collettivo, diciamo. Tuttavia, il tamburo non è solo uno strumento da sfilata, esso costituisce l'ossatura ritmica della musica tradizionale locale, anche perché mette in moto un dialogo costante con, tutti gli altri strumenti, tra cui ovviamente i flauti di cui parleremo in seguito, ma anche con quelli che abbiamo visto nelle puntate precedenti, come per esempio il triangolo. Per la percussione si utilizzano due mazzuoli di legno duro, stiamo parlando delle mazzette fatte in faggio o melograno, che venivano, diciamo, sagomati a mano con il coltello, e questi vengono usati chiaramente per colpire la membrana superiore. E crea diciamo, quasi una sorta di battito, effettivamente di battito cardiaco, presente nelle feste barbaricine. Poi, spostandoci verso l'area di Sassari, incontriamo una tradizione differente, diciamo che è più influenzata da modelli formali e più storici. E qui il tamburo assume una foggia che richiama gli esemplari militari spagnoli del passato. La cassa non è più in legno o sughero, ma è costituita da un foglio di ottone piegato, mentre i cerchi e i controcerchi sono realizzati in legno di faggio. Anche il sistema di produzione del suono presenta delle differenze sostanziali. La bordoniera è formata da un fascio di 6 corde in nylon, budello e cuoio, regolabile attraverso un meccanismo a vite chiamato chiave, che permette, diciamo, di modificare la tensione della pelle e quindi, come potete immaginare, di andare a cambiare anche il suono prodotto. Per quanto riguarda la concia della pelle, a Sassari si segue un metodo più simile a quello dell'Italia meridionale, utilizzando l'immersione nella calce viva invece del seppellimento sotto cenere. Quindi lo strumento sassarese trova la sua collocazione ideale nella processione solenne, dove viene suonato in coppia con un ottavino, creando un contrasto timbrico tra il metallo della cassa e l'acutezza, dello strumento a fiato. L'ulteriore declinazione di cui vi abbiamo accennato precedentemente è quella del tamburo bipelle, che si può trovare a Ido Maggiore, dove lo strumento accompagna una danza specifica del carnevale. Qui la cassa può essere realizzata in latta, oltre che il più classico sughero, ma l'elemento distintivo risiede prevalentemente nella tecnica esecutiva, perché il suonatore utilizza due mazzuoli di forma differente. Infatti uno presenta un'estremità sferica per colpire la pelle, mentre l'altro termina con un taglio diagonale e viene utilizzato per smorzare le vibrazioni della membrana. Quindi questa combinazione permette di ottenere ritmi complessi articolati che vengono sfruttati appunto nelle danze del paese. Anche ad Aido Maggiore la tensione della pelle viene regolata con un sistema di allacciatura a forma di Y e sulla membrana inferiore si trova una corda di crine di cavallo maschio che vengono scelte appunto per la propria resistenza. Oltre ai grandi tamburi cilindrici, la Sardegna conserva una ricca varietà di piccoli membranofoni e tamburi a cornice, Il tamburello, diffuso nel Campidano e nel Sarrabus, è costituito da un semplice cerchio di legno con una sola pelle inchiodata e cucita. Spesso nel telaio sono inseriti piccoli piattini di latta o campanelli che arricchiscono il suono con un tintinnio metallico. In passato di questo strumento esistevano varianti di grandi dimensioni, di cui possiamo intravederne, diciamo, una derivazione siciliana, però diciamo che adesso si vedono soprattutto i modelli più piccoli. Ancora più piccolo poi è il tamburineddu della Valle del Tirso, ricavato da una sezione di canna chiusa, sempre da una vescica animale essiccata, quindi sempre materiale animale. Questo minuscolo strumento viene suonato con i polpastrelli e il suonatore può modulare il suono aprendo e chiudendo l'estremità libera della canna. E questo ci fa capire anche come un materiale povero può produrre, diciamo, può diventare uno strumento veramente espressivo. Un capitolo a parte invece è rappresentato dai tamburi a frizione, strumenti in cui il suono non nasce da un colpo, bensì dallo sfregamento. Il timpano è l'esempio più significativo di questa categoria, costruito con un cilindro di sughero o di latta e una membrana di pelle anche di cane. Possiede una cordicella impecciata che attraversa il centro della pelle. Facendo scorrere le dita lungo la corda tesa si produce una vibrazione continua e profonda, un ronzio che in passato veniva utilizzato non tanto per la musica quanto per scopi pratici o rituali, cioè allontanare i predatori oppure diciamo anche spaventare i cavalli e così via. Aveva, diciamo, degli utilizzi più pratici, ecco. Ed è proprio questa sua caratteristica che ne impedisce anche l'utilizzo per produrre melodie, diciamo, più carine o comunque ritmi precisi, perché è proprio un suono abbastanza disturbante, infatti è più uno strumento di segnalazione, di disturbo, che è effettivamente uno strumento musicale. Comunque, all'inizio abbiamo introdotto anche la questione dei giocattoli perché infatti, proprio l'ingegnosità popolare sarda si manifesta anche nella produzione di giocattoli che producono suoni, che sono sostanzialmente degli strumenti più effimeri. Infatti, per i bambini di un tempo, ogni oggetto della natura o della quotidianità poteva trasformarsi in una fonte di suono. L'infanzia era un periodo di esplorazione anche musicale, dove la scoperta dell'eco, il rimbombo della voce diventavano giochi anche formativi. La produzione di suoni ludici comprendeva fischietti ricavati da noccioli di frutta svuotati e forati o trombette realizzate con steli di grano e avena. Questi piccoli aerofoni, sebbene semplici, richiedevano una conoscenza precisa dei cicli stagionali delle piante, delle tecniche di intaglio del legno o della canna. Quindi comunque, oltre anche dietro alle cose che possono apparire le più semplici, si cela comunque una manualità artigianale. Ecco, tra questi giocattoli spicca il mumusu, un congegno a rotazione che imita il ronzio di un insetto. Si tratta di un tubicino di canna con una membrana di intestino di animale collegata a un bastoncino tramite una corda. E facendo ruotare il tubo intorno al bastoncino, lo sfregamento della corda mette in vibrazione la membrana. Allo stesso modo, i bambini imparavano a modificare il timbro della propria voce utilizzando tubi di canna dotati di una sottile membrana che poteva essere fatta sempre con materiali animali, quindi con l'intestino, oppure anche con carta. E, se vi ricordate la scorsa puntata di cui vi avevamo parlato dei Mirliton, siamo lì, cioè la tipologia di strumento è lo stesso, viene modificata la voce che prende un timbro più nasale e più vibrante e produce appunto questo suono particolare. Erano considerati dei passatempi, dei giocattoli, però in realtà rappresentano anche la base dell'educazione musicale tradizionale, cioè un modo per familiarizzarsi con i principi anche proprio di come effettivamente il procedimento fisico di creazione e trasformazione di uno strumento va poi a incidere sul suono. E poi ovviamente abbiamo anche altri giochi acustici che venivano creati con la canna palustre, con la zucca, insomma. Veramente la creatività non conosce limiti e trasformava qualsiasi cosa che potesse essere utilizzato come cassa di risonanza oppure proprio oggetto che a sfregamento produce suoni in un giocattolo sonoro. Purtroppo gran parte di questo insieme di strumenti, sia quello legato agli strumenti degli adulti, sia quello dei giocattoli infantili, ha subito un drastico declino a partire dagli anni 60. Cioè le trasformazioni sociali, economiche e culturali hanno reso desueti molti di questi oggetti, portando alla scomparsa di pratiche che in realtà avevano delle radici secolari. Tuttavia, la persistenza di comunità come quella di Gavoi dimostra che la memoria di questi suoni può essere preservata non solo come reperto musicale, ma come parte integrante di un'identità culturale che continua a vibrare, ancora nei giorni nostri, ecco. E con queste piccole note di costume e di conclusione andiamo effettivamente in pieno dritti, diciamo, a passare agli aerofoni. Dunque, anche qui ci troviamo davanti a un panorama veramente vasto e affascinante che fa parte della tradizione musicale sarda e che rappresenta un capitolo fondamentale della cultura dell'isola. In quanto il suono generato e veicolato dall'aria non è solo una manifestazione acustica, ma un vero e proprio elemento identitario profondo che lega la materia alle storie delle comunità. Gli strumenti che appartengono a questa categoria si dividono essenzialmente in due grandi gruppi, definiti dalla modalità con cui l'aria viene sollecitata per produrre vibrazioni sonore. Quindi il primo nostro spartiacque è gli aerofoni liberi e i tubi sonori. Nel caso degli aerofoni liberi, l'azione dello strumento mette in vibrazione una massa d'aria che lo circonda senza che questa sia contenuta in un involucro specifico. Al contrario, nei tubi sonori è una colonna d'aria delimitata e quindi racchiusa a vibrare in un modo armonico sotto l'impulso del musicista o di un meccanismo, perché con gli aerofoni entriamo anche nella parte degli organetti e delle fisarmoniche. Tra gli aerofoni liberi si riscontrano oggetti che oggi definiremmo improprio desueti, spesso nati dalla creatività agropastorale e dal gioco infantile, ma che conservano una dignità sonora e antropologica notevole. Un esempio emblematico è rappresentato dalla frusta, nota in lingua come fuettu o foette. Si tratta di un oggetto sonoro a deviazione, utilizzato storicamente dai carrettieri nel Campidano e nel Sassarese. Nonostante fosse uno strumento di lavoro, lo schiocco della frusta, prodotto dal rapido movimento del cordino di cuoio e canapa, generava sequenze ritmiche che dimostravano l'abilità del carrettiere e, secondo alcune testimonianze, potevano persino accompagnare momenti di danza o esibizioni di destrezza. La sua struttura prevede una verga flessibile, spesso di melograno, e un'estremità ornamentale che nelle parate assumeva anche colorazioni vivaci, quindi si trasforma anche in oggetto festivo. Parallelamente a questi strumenti legati al lavoro, troviamo una serie di giocattoli musicali, anche qui, che sfruttano il principio delle ance a nastro o a interruzione. Tra questi spicca la chigula, diffusa nella Barbagia e nella Valle del Tirso. E si tratta di un piccolo fuscello, solitamente si utilizzava l'alloro, spaccato a un'estremità per accogliere una foglia della stessa pianta, oppure anche di iedera. Soffiando nella fenditura, la foglia vibrava producendo un fischio acuto e penetrante. Era un passatempo tipico dei bambini, che veniva spesso realizzato durante le festività religiose, quando le piazze venivano decorate con fronde fresche, quindi il materiale veniva reperito da lì. Simile per concezione è il sarmento, realizzato con un rametto secco di vite. All'interno della spaccatura, anche in questo caso, veniva inserito qualcosa, stavolta un pezzo di corteccia, ma anche ovviamente ci sono varianti con la foglia. E lo strumento veniva suonato tenendolo tra le labbra e soffiando con forza. Varianti di questo oggetto si ritrovano con l'uso di rami di asfodelo e prendono nomi differenti a seconda delle località, come per esempio anche, vengono chiamati anche sonette di Iscrareu. Spostandoci poi verso strumenti più complessi, ma sempre aerofoni nello specifico liberi ad ancia, incontriamo l'armonica a bocca, popolarmente chiamato sonetto a bocca. Questo strumento, pur essendo di importazione e non costruito localmente, ha trovato una diffusione capillare in quasi tutta la Sardegna, venendo assimilato nell'uso ai flauti tradizionali dei pastori. La sua struttura è basata su una serie di scomparti interni dove sono alloggiate piccole ance libere e metalliche che vibrano sia durante l'espirazione che durante l'inspirazione, permettendo l'esecuzione di scale diatoniche. La sua portabilità, tale da poter essere conservato nella tasca o nel copricapo tradizionale, cioè nella berretta, ne ha favorito l'adozione come strumento per il tempo libero e l'accompagnamento melodico individuale. Tuttavia, è con l'organetto che la categoria dell'aerofono libero ad ancia raggiunge il suo massimo prestigio e impatto sociale sull'isola. Apparso verso la fine dell'Ottocento, l'organetto diatonico si è inserito prepotentemente nella vita folclorica sarda, agendo come un vero e proprio mediatore tra la cultura arcaica e la modernità tecnologica. Lo strumento è composto da tre elementi principali: la cassa del canto con la tastiera a bottoni, il mantice centrale che fornisce il flusso d'aria e la cassa dei bassi per l'accompagnamento. La sua caratteristica principale è la doppia intonazione, ovvero la capacità di produrre due note diverse con lo stesso tasto, a seconda che il mantice venga aperto o chiuso. In Sardegna l'organetto non è stato semplicemente adottato, ma è stato oggetto di un profondo processo di appropriazione culturale. Sebbene i materiali e le tecnologie di costruzione provenissero dai grandi centri di produzione della penisola italiana, come Castelfidardo o Stradella, l'uso che ne è stato fatto nell'isola ha generato uno stile esecutivo unico e immediatamente riconoscibile. La diffusione dello strumento è stata favorita da diversi fattori, tra cui la sua natura polifonica che richiamava la ricchezza delle tradizioni corali e strumentali sarde, come le launeddas e il canto a tenore. Inoltre, la praticità d'uso rispetto a strumenti tradizionali che richiedevano anni di tirocinio ha permesso a molti musicisti di avvicinarsi alla musica in modo più autonomo e personale. L'organetto è diventato lo strumento principe per l'accompagnamento della danza. Le tecniche esecutive sarde sono estremamente rigorose e faticose, richiedendo un uso energico e preciso del mantice per produrre terzine e quartine ritmiche a velocità metronomiche, a velocità molto elevate anche. La postura del suonatore è solitamente seduto con uno strumento appoggiato sulla coscia e il tronco quasi immobile riflette una gestualità tipica della tradizione sarda. Molti organettisti utilizzano solo tre dita della mano destra per comporre la melodia, alternando la tecnica lineare più adatta a passaggi melodici complessi. Nonostante l'organetto si sia diffuso in tutta l'isola, si nota una differenziazione tra le zone settentrionali e quelle meridionali. Nel Campidano, ad esempio, l'organetto diatonico ha avuto una vita più breve, lasciando presto il posto alla fisarmonica cromatica, ritenuta più adatta a imitare la complessa polifonia delle launeddas. Al contrario, nel centro e nel nord della Sardegna, l'organetto è stato assimilato pienamente tra gli strumenti folcloristici, dando vita a repertori specifici per ogni comunità. In queste aree la figura dell'organettista gode di grande prestigio sociale e spesso esiste un ordine gerarchico tra i suonatori di un paese basato sull'abilità tecnica e sulla capacità di rappresentare l'identità musicale del luogo. Dunque, oltre all'organetto e all'armonica, la famiglia degli aerofoni e danze libere comprende anche la fisarmonica e l'armonium. La fisarmonica, sia nella versione a piano che in quella a bottoni, è presente nell'isola da decenni e viene utilizzata sia per balli tradizionali che per il cosiddetto ballo liscio continentale. L'armonium invece è uno strumento legato principalmente all'ambito liturgico, composto da una cassa di legno con tastiera e mantici azionati a pedali, ha sostituito in molte chiese sarde gli antichi organi a canne per l'accompagnamento dei canti religiosi. Esiste anche una versione più piccola, chiamata guida voce, che per la sua trasportabilità veniva talvolta utilizzata persino per accompagnare le serenate all'aperto. Tornando agli aerofoni propriamente detti o tubi sonori, la tradizione sarda vanta strumenti di straordinaria importanza storica e musicale, come i flauti a becco e quelli ad ancia semplice. Tra i primi si annoverano il pipiolu e il sulitto, diffusi in varie tipologie locali tra Logudoro, Marmilla e Barbagia. Questi flauti, costruiti spesso in canna, rappresentano la voce più arcaica dei pastori. Tuttavia, gli strumenti più nobili e complessi rimangono le benas e le launeddas. Queste ultime, in particolare, sono formate da tre canne di diversa lunghezza e funzione, dotate di ance semplici battenti, che il musicista suona simultaneamente utilizzando la tecnica della respirazione circolare. Le launeddas rappresentano l'apice dello sviluppo degli aerofoni in Sardegna, richiedendo un apprendista un lunghissimo tempo e una conoscenza profonda delle regole per effettivamente padroneggiarle. Esistono poi strumenti più rari o legati a funzioni specifiche come la trombetta del banditore, le varie trombe naturali ricavate da corna di bue o conchiglie marine, i giocattoli elementari come sischelio o le trumbittas di cannuccia. Insomma, quindi la varietà degli aerofoni in Sardegna dimostra una capacità straordinaria di trasformare appunto tutti questi materiali semplici in oggetti capaci di produrre un loro proprio distinguibile linguaggio musicale. L'organetto in particolare, pur essendo un'innovazione che non è nostra, cioè ed è anche relativamente recente, è proprio riuscito a integrarsi perfettamente nel tessuto sociale, diventando il perno intorno al quale ruotano oggi molte delle manifestazioni della danza e della festa popolare sarda, garantendo una continuità tra il passato e il presente attraverso il virtuosismo e l'improvvisazione. Questa panoramica evidenzia come lo studio degli strumenti musicali non possa prescindere dal contesto umano in cui essi operano. Quindi ogni fischietto di corteccia o complesso strumento a mantice porta con sé una rete di significati che riguardano il mestiere, il rito, l'economia e l'identità di un popolo che ha saputo ascoltare e modellare l'aria, per raccontare la propria storia. E poi, tra gli altri strumenti, visto che siamo in conclusione, che ormai ci manca poco tempo, vi racconto anche un altro piccolo strumento, che è il muscone, che si è annoverato tra gli strumenti più elementari che sono diffusi in quasi tutta l'isola, ed è un congegno che trova la sua genesi nel riuso di materiali poveri o quotidiani. Infatti, la sua struttura prevede l'impiego di un grosso bottone da cappotto, in alternativa di un piccolo frammento di mattonella o ceramica che viene opportunamente forato e sagomato. E attraverso questi fori viene fatta passare una cordicella che è richiusa su se stessa. Il disco viene fatto roteare fino a quando la corda non risulta completamente attorcigliata, e a quel punto, applicando un po' di forza ritmica con le mani, si innesca una rotazione inversa che produce un ronzio caratteristico. Questo suono, che richiama il volo di un grosso insetto, appunto di un moscone, non è un caso che si chiami muscone. Conferisce allo strumento i suoi nomi locali, che è proprio appunto Muscone nel Logudoro, Mumusu a Bosa e così via. La persistenza del movimento dipende dalla capacità del suonatore di assecondare chiaramente la forza di inerzia, permettendo alla cordicella di riavvolgersi e tendersi in un ciclo continuo. Un altro oggetto appartenente alla famiglia degli aerofoni a interruzione è il fruscio, noto in alcune zone come burri burri. Si tratta di una variante del rombo, strumento di origini antichissime che in molte culture extraeuropee, scusate, riveste tuttora significati magici o rituali, mentre in Sardegna è stato relegato alla sfera, diciamo, del gioco dei bambini. La sua costruzione prevede una asticella di legno, spesso pioppo, recuperata da cassette per la frutta, di forma rettangolare con i bordi smussati. Legata a una cordicella e fatta roteare velocemente nell'aria dopo essere stata ritorta, la stitella produce un suono profondo e vibrante. Il nome Burri Burri, tipico di Gavoine, sottolinea la natura onomatopeica, evocando il rombo di un motore. L'intensità del suono è chiaramente direttamente proporzionale alla velocità di rotazione impressa dal braccio del suonatore. Io per oggi vi devo salutare perché abbiamo finito il nostro tempo, ma vi ricordo come sempre che ci sentiremo settimana prossima per l'ultima puntata del programma. Vi ricordo il sito radioramasound.it, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.